Saggi storici che poi risultano essere di grandissima attualità tutt'oggi, no? E per fare questo, quindi nel 40° anniversario della prima giunta di sinistra, è stato corretto da Carlo Tognole, perché parlare di giunte rosse in realtà storicamente è un errore, perché era una giunta coalizionale, quella rossa era quella di Caldara, come dire, dei 60 socialisti di Caldara, e della prima giunta rossa a Milano, quindi quella del 75, quindi della grande svolta. A parlarne con noi stasera vado da chi mi è qua vicino, cioè Carlo Tognoli, no, poi Emanuele Fiano, che non c'entrava niente, lui aveva 12 anni, io ne avevo 14, ma però almeno i primi manifesti e volantini li davamo più o meno in quel periodo. No, Pier Vito Antoniazzi, che va giù di lì, ma però è la seconda fase delle giunte. Riccardo Terzi, che è la controparte,
Uno
anzi
degli
la
autori,
coparte, esattamente uno degli autori precisi, e Dugo Finetti, che è un altro attore principale di questo meccanismo. Allora, siccome non c'è, c'è anche un libro che è qua fuori, se volete prenderlo, che riguarda, fatto dall'ottimo Landoni, che riguarda la storia delle giunte di sinistra a Milano, noi non presentiamo quel libro perché è già stato fatto, e poi vorremmo solo finalizzarci sulla prima giunta, cioè sulla svolta, no? Quindi poi il ciclo è un'altra storia, ma lo vediamo. Allora, per dare un inquadramento storico, così c'è anche un po' di nostalgia, perché ci siamo fatti un mazzo bestiale a recuperare tutti i simboli in bianco e nero dei partiti come erano una volta, vi proietto questi dati. Allora, prima della grande svolta, questa è la situazione di Milano. Tu vedi. Intanto, per chi non se lo ricordava, la cosa che fa, sì, i simboli sono stati un lavoro, tra l'altro bellissimi, da quando hanno messo il colore hanno rovinato la simbologia della politica. E il primo partito è l'ADC in città, il PC è dietro un po', vedete, ma il dato veramente clamoroso, i socialisti che sono questa cosa, il dato veramente clamoroso del 1970 è ancora un partito liberale italiano che prende l'11% con 123.082 voti, cioè uno dei significanti di Milano è il PLI. Segue un ottimo PSD, in realtà. Dovete scusarmi, qua aveva anche un altro simbolo, si chiamava PSU, però adesso dovete essere, concedetemelo, ho trovato quello lì, e va così. L'MSI, poi il Partito Repubblicano, e ci sono anche il Partito Socialista di Unità Proletaria nel 70 con due consiglieri. Il PDUM, cioè il Partito Democratico di Unità Monarchica, prenderà questo 0,72, 8.009 voti e non eleggerà nessuno. Votanti, uno scatafascio, come vedete, votava un sacco di gente, 1.111.000 e rotte
Una
persone.
banca di territorio.
Questa è la composizione di Palazzo Marino, che allora aveva ben 80 consiglieri. La maggioranza è fatta dal centro, cosiddetto, credo, centro-sinistra organico, come si diceva, cioè perché governava Roma e governava pure qua, cioè PSI, PSD e DC. A sinistra il PC ha ben 19 consiglieri e sta all'opposizione, i due dello PSIUP. Andando a destra ci sono i liberali che hanno ben 9, quindi più del 10% dell'aula del Partito Liberale. Questo lo sottolineo perché poi vediamo il perché. 4 i repubblicani, 4 l'MSI. E questa è la situazione. E poi arriva il famoso 15 giugno del 75 con la svolta, che è una svolta strana a Milano però. Uno, perché la DC, a differenza di tante parti in Italia, non crolla. Tiene alla grande, viene superato da un enorme PC che parte, no? E prende un sacco di voti. Però tiene. Io vi ricordo un dato storico importante. Primo, questa è la prima elezione in cui si vota a 18 anni d'età. Fino ad allora non era così. Qua con il 75 arrivano i diciottenni e c'è un'impennata sia a sinistra e anche un pizzichino a destra, va detto, poi lo vediamo con l'MSI. La DC non crolla, un massacro dei liberali, e la vera sconfitta, il massacrato dell'operazione è il PLI di Malagodi, cioè che viene più che dimezzato, anche lo PSD non scherza, piglia una mazzata, no? Il PSE rimane pressoché simile come percentuale, in realtà piglia decine di migliaia di voti in più dal 70. Quindi c'è proprio un'ondata. Ma cosa succede? Poi magari dico una sciocchezza e mi date subito una righellata sulle mani. Che c'è un processo di polarizzazione. Cioè questa DC che tiene, in realtà è una DC che si sposta fortemente a destra e assorbe i liberali, è la DC di De Carolis, c'è la maggioranza silenziosa, siamo nella fase del montanelliano, tappiamoci il naso, votiamo DC, cioè la piglia la destra storica, la piglia nei denti e la DC tiene, però c'è una polarizzazione in città. Cosa succede? Ma questo poi sarà il racconto, no? Succede questo nuovo consiglio che in realtà fa praticamente pari e patta. Cioè la sinistra aumenta di molto, però allora abbiamo i martiri dell'operazione PLI da 9 a 3, track. I repubblicani anzi gli mangiano via un pezzettino e tengono. Il PSI ha di nuovo i suoi 12, pur avendo aumentato di decine di migliaia di voti la percentuale gli dà 12, crollo dei socialdemocratici che perdono 3, quindi più del quasi 50% o 40% degli eletti, da 8 passano a 5, la DC tiene. L'MSI aumenta anche perché ha assorbito i voti del PDU, che non c'è più, diventa forse del 76 MSI destra nazionale che ho trovato, però i monarchici ormai scompaiono dal come prodotto politico, e aumenta la sinistra che oggi definiremmo radicale, cioè non c'è più lo PSIUP che ha definito, non esiste forse neanche più, no? Era partito scomparso in un pomeriggio, no? Così era nel 72, quindi e c'è Democrazia Proletaria, discutevamo prima, forse si chiamava PDU-PAO, ma Democrazia Proletaria, comunque sono 3 gli eletti. Allora, cosa succede? Impasse, perché su 80, se fate il calcolo, è presto detto, cioè in realtà 40, e lo PSD, ma ce lo spiegheranno, rimane all'inizio del mezzo. Poi c'è l'evoluzione che ci racconteranno, in realtà succede una cosa ancora più grossa, di una giunta rossa, cioè di una giunta semplicemente di sinistra, c'è un allargamento del campo della sinistra. Uno, il PSD, per scelta dell'allora segretario regionale che era Paolo Pillitteri, si spacca. 3 socialdemocratici decidono di supportare l'ipotesi di una giunta di sinistra, ma soprattutto, come fatto che sembra stranissimo, invece ha un significato e ce la racconterete, ben due democristiani che passano, evidentemente quella parte, qualcuno che nella DC dice io a destra non ci vado. E questo quindi, come vedete, questo è il meccanismo. Quindi rimane 2 socialdemocratici all'opposizione, 20 democristiani che ne hanno persi 2, i 4 repubblicani, 3 liberali e i 6 missini. La composizione della giunta sarà questa. Quindi 10-18, ma con un blocco di supplenti, credo che fosse. Comunque,
no, quelli ci sono per legge.
Quelli ci sono per legge. 7 socialisti, 6 comunisti.
C'erano per legge.
C'erano per legge, esatto. Ecco, io chiudo con questa, soltanto con questa precisazione. E poi passo la parola a Riccardo. No? Sono quelli che pigli più voti, cominci te, scusa. Cioè, esatto. Il PC prende 25 consiglieri, non scherzo. Specifica sul sistema elettorale, che è molto importante. Da quando si eleggono i sindaci a Milano fino al 46, cioè fino al fascismo, perché poi dopo si ripristina, si vota con il maggioritario. Poi dal 46 viene introdotto il proporzionale come quello della Costituente, ed ecco che quindi un partito da solo non può fare maggioranza, e quindi è tutta una storia di coalizione, e così sarà fino al 1993, come conosciamo, che diventa un'elezione presidenziale e cambia tutto. Quindi il proporzionale porta alle coalizioni, e questa è la storia, e sono finiti anche i numeri. Pronto. Vabbè, bravi loro che l'hanno fatta, cioè io ho solo disegnato.
Chi parla?
Riccardo. Questa.
Passa tutto il
bastone, lo
troviamo.
La ricostruzione è esatta, i numeri sono quelli. Non so che cosa interessa a questo punto. Forse interessa un'interpretazione politica. Anche se è difficile, perché insomma, sono passati 40 anni, davvero era un altro mondo. dovrebbero essere a questo punto gli storici a tentare una interpretazione, perché quelli che bene o male hanno partecipato a quella vicenda, ne sono stati protagonisti, ciascuno di noi ha una visione deformata di parte, no? Perché la memoria, c'è la memoria, ma c'è anche l'oblio, e c'è sempre un'interpretazione un po' tendenziosa delle cose. Io devo dire che sono stato tra quelli che con più determinazione ha lavorato perché si facesse quell'operazione, in un rapporto molto stretto con alcuni compagni socialisti, con Claudio Martelli, con Carlo Tognoli, con una ostilità sostanziale dei vertici nazionali di entrambi i partiti. La mia idea era che fosse ricordiamoci qual era il contesto. Il contesto è la politica del compromesso storico come quadro di riferimento nazionale per quanto riguarda il Partito Comunista. Io pensavo che fosse necessario anche esplorare altre possibili vie, non per negare la possibilità anche del compromesso storico, ma non restare ingabbiati dentro un patto troppo stretto con la Democrazia Cristiana. E Milano, da questo punto di vista, era la città ideale, perché Milano ha una tradizione laico-socialista. Era allora l'unica città, credo importante, che non aveva mai avuto né un sindaco comunista né un sindaco democristiano. I sindaci erano tutti socialisti, socialdemocratici, repubblicani. Una città laica, una città dove quindi l'esperimento di una diversa alleanza, cioè lavorare per una diversa prospettiva politica basata intanto su un accordo forte tra comunisti e socialisti, qui poteva avere le condizioni per camminare. E in effetti così è stato, pur con tutte le difficoltà. Ora, questa posizione, che non era soltanto mia personale, era anche di altri autorevoli dirigenti comunisti di Milano, a partire da Elio Quercioli, però era vista con sospetto. Direi così, cioè, qual era, insomma, l'accusa, se così possiamo dire, è che veniva accettata, se non subita, l'egemonia socialista. E devo confessare che questa accusa aveva un fondamento. In che senso aveva un fondamento? Nel senso che io pensavo che il Partito Comunista avesse bisogno di tempi lunghi di maturazione. Non era ancora sufficientemente attrezzato per svolgere appieno una funzione di governo. I socialisti avevano un radicamento, una esperienza amministrativa molto lunga. Quindi pensava a una sfida, a una competizione per l'egemonia dentro la sinistra, con un Partito Comunista che aveva bisogno però di far crescere una nuova classe dirigente. Il Partito Comunista di quegli anni era uno strano animale, era uno strano partito, perché con energie generose, fortissime, a livello di base, nelle sezioni, nelle fabbriche. C'erano ancora le fabbriche allora, no? Quindi le grandi fabbriche non erano ancora state smantellate, quindi c'era questa presenza operaia. Era un partito che aveva poi un radicamento forte nei ceti popolari, nelle periferie. Dopo è successo il contrario, la sinistra che prende voti al centro e li perde in periferia. Allora noi prendevamo i voti nelle periferie. Quindi c'era questa base popolare con grandi energie morali, però anche con delle chiusure, con delle rigidità, con degli schemi ideologici non sufficientemente all'altezza della situazione. Poi c'era un pezzo del gruppo dirigente che, insomma, si dichiarava riformista senza esserlo e che si occupava più di occupare qualche posizione di potere. Io all'epoca li chiamavo i rumeni, cioè come, un po' come Ceausescu, aperti all'esterno e stalinisti all'interno. Quindi era uno strano composito il Partito Comunista. Poi ha prodotto anche alcuni eccellenti amministratori, però la realtà di Milano non riuscivamo interamente a rappresentare. Pensiamo ad esempio alla politica culturale. No. L'uomo più rappresentativo di Milano dal punto di vista culturale era sicuramente Paolo Grassi, un socialista unitario, ma socialista. Poi alla fine della sua vita si avvicina al Partito Comunista. Quindi l'egemonia socialista non era un atto di prepotenza, anche se qualche prepotenza c'era, però non era soltanto un atto di prepotenza, era il risultato di un lungo processo storico, di un radicamento, di una intellettualità diffusa in tutti i campi. Quindi io in qualche modo, sulla base di una analisi politica che non considero sbagliata a tutt'oggi, cioè, mi rendevo conto che era importante cominciare come comunisti una esperienza di governo senza forzare i tempi e senza pretendere di avere noi subito il primato, l'egemonia, il comando. Poi questa idea del comando della politica non mi è mai piaciuto. Questa esperienza entra in crisi, qui se parliamo soltanto della prima fase, c'è stata prima appunto la giunta Agnasi, poco dopo la giunta Tognoli, con entrambi ho sempre avuto un rapporto di sintonia e di lealtà, credo anche di stima reciproca, quindi non ci sono stati problemi. Certo, dobbiamo domandarci quali sono anche le ragioni di un declino. Io penso che le ragioni di un declino stanno soprattutto nella evoluzione che ha avuto il quadro nazionale, perché quando emergono queste due figure contrapposte, Berlinguer e Craxi, e una evidente incompatibilità tra i due, diventa complicato tenere insieme l'esperienza milanese. Avremmo dovuto di più difendere l'autonomia milanese dal quadro nazionale, però era obiettivamente molto, molto complicato. Io ricordo ancora quello che credo sia stato il mio ultimo intervento in Consiglio Comunale, quando c'era la polemica anche molto violenta sul decreto per la scala mobile e la manifestazione di protesta, e ho detto ci sono delle differenze politiche, però c'è un'autonomia dell'esperienza milanese che va salvaguardata. In quel momento abbiamo evitato la crisi, però il processo era avviato e secondo me con delle soluzioni sbagliate da entrambe le parti, perché in fondo entrambi i partiti hanno cercato di uscire da una difficoltà affermando il primato del partito politico. Mentre la società stava cambiando, la società civile stava crescendo, pretendeva autonomia, pretendeva trasparenza, e qui c'è stata una chiusura, sia nel Partito Socialista che nel Partito Comunista. Poi c'è il capitolo Tangentopoli, ma non apriamo adesso questa parentesi, cito soltanto una cosa. Io avevo cercato allora, ricordo vagamente, forse Carlo Tognoli può dire di più, una discussione tra di noi su come fare le nomine. Perché lì c'è questo, il peggio è il sottobosco della politica. Quelli che vengono nominati negli enti, nelle municipalizzate, in una logica di totale lottizzazione. Come avveniva? Si dice all'ATM tre comunisti, due socialisti, un socialdemocratico. Poi ogni partito sceglieva come voleva lui. Alcuni impresentabili o comunque non competenti, non adeguati a quelli in carico. Io ho tentato di dire, possiamo trovare un altro meccanismo? Affidare a varie espressioni della società civile la possibilità di avanzare delle candidature e poi avere un collegio di garanti, di saggi che seleziona, valuta. La cosa si è bloccata. Non dico che la corruzione venga soltanto da lì, ma quello era un bel sottobosco clientelare. E io credo che questo modo di governare la città, o almeno governare questa rete di funzioni amministrative, abbia determinato via via un distacco, una certa insofferenza della società civile verso la politica che abbiamo tutti pagato. E, però questo è un discorso che ci porterebbe anche molto lontano. Io non credo che quella esperienza possa oggi dire molto. È attuale, sì, la storia è sempre attuale, abbiamo sempre da imparare, ma il contesto è completamente diverso. Si ricordava anche diversi meccanismi, ne parlavo prima con Tognoli. Se ci fosse stata allora l'elezione diretta, Tognoli non sarebbe mai diventato sindaco, perché era un funzionario di partito, no, non era. Ha avuto il mio sostegno, il sostegno anche del mio partito, ma allora appunto erano diversi i meccanismi. Io penso che oggi con la città metropolitana potrebbe essere, se la si prende sul serio, l'occasione per un rilancio, per ricostruire uno schieramento riformista, uno schieramento di progresso, che tenga insieme tanti interessi diversi, come hanno fatto le prime giunte di sinistra, no? In questa città che è una città laica, città allora anche città operaia, città popolare, però bisogna appunto ricostruire un blocco e soprattutto riconquistare le periferie, perché se la sinistra si occupa soltanto dei ceti intellettuali, no? I ceti medi riflessivi, come sono stati chiamati, e lasciamo
alla Lega
i ceti popolari, cresce una rabbia, un livore antipolitico che diventa molto pericoloso.
Ecco, allora Ugo Finetti, ecco, che eri già, era allora poco dopo segretario provinciale del PSI, ma te entra in consiglio comunale nel 1980,
sì,
giusto?
Sì.
Ed era segretario del Partito Socialista.
Sì, magari sono più legato appunto all'esperienza 80-85, ma ricordo quella nascita Però per rinfrescarmi la memoria, siccome poi su quel passato, sul passato milanese, si fa presto a fare dei cliché e a ostentare dei mea culpa che io francamente non mi sento di pronunciare, anche sulla selezione del personale politico, se guardiamo le primarie non è che tutte le primarie arrivano dei che non si sa nemmeno chi sia funzionario di partito, abbiamo personaggi di vario livello, ma comunque lasciamo perdere. Io, per rinfrescarmi la memoria, mi sono riguardato le cose attraverso i verbali del direttivo della PSI milanese, perché fortunatamente ho evitato che finissero male e quindi me li sono li ho recuperati e li ho guardati. Ma sinteticamente, e secondo me, per capire quello che è accaduto nel luglio del 75 bisogna tenere presente, proprio come ha fatto bene Terlizzi, il 70-75, perché la giunta di sinistra non nasce così sotto un colpo di sole in 15 giorni, e soprattutto lo sfascio del centro-sinistra è uno sfascio che dura anni. Noi abbiamo in quella legislatura, abbiamo, mi sembra, 4 crisi in 3 anni. Cioè, quello che volevo sottolineare, perché siamo, va bene anche andare un po' essere antipatici, il ruolo importante che ha avuto Craxi. La giunta di sinistra è nata perché c'era Craxi, che si è impegnato, ha fatto un corpo a corpo per mettere insieme i voti e i numeri sufficienti perché in Consiglio Comunale a Milano nascesse la giunta di sinistra. Questo è un dato importante che bisogna capirlo, perché non è che la giunta di sinistra nasce perché Craxi vuol fare un dispetto a Berlinguer. Cioè, adesso noi facciamo un bel dispettino al compromesso storico e facciamo la giunta di sinistra. E quindi, per fare un dispetto ai comunisti, portiamo i comunisti in giunta. Ecco, non è così la politica. In questa vicenda, dove il Partito Socialista addirittura aveva una maggioranza, diciamo, Nenni De Martino, anche nella realtà milanese, e se i Negnani, sin dal 1973, cominciano a fare un discorso di allontanamento dall'area governativa, ci sono delle ragioni, che non sono quelle del tatticismo come oggi viene rappresentato. Ah, lì, socialista, Craxi, faceva i giochini, Nenni era rimbambito, nessuno parla di Nenni. E Nenni è stato determinante in questa svolta a sinistra. Poi non se ne è parlato, ma un passaggio centrale è stato il referendum sul divorzio. E quello è stato. E come si è arrivati? Io credo che veramente il primo responsabile della giunta di sinistra è la Democrazia Cristiana, a livello nazionale e a livello locale. Democrazia Cristiana nel 1973 ha un partito socialista che è con la coda tra le gambe sulla posizione della disponibilità e un partito comunista, non con la coda tra le gambe, ma che è attestato sulla linea del compromesso storico. C'è di mezzo il referendum. Noi, i Negnani, per esempio, nel Partito Socialista, anche perché con Nenni, il Negnano in minoranza negli anni precedenti, era Loris Fortuna, e quindi il rapporto Nenni, Craxi, Loris Fortuna era strettissimo, e ogni volta che De Martino in quegli anni proponeva un accordo, i primi a scalpitare poi c'erano anche i lombardiani, però erano gli autonomisti. Era Loris Fortuna che insorgeva in comitato centrale, ricordo le scenate che faceva, e sembrava, gli dicevano, il terremoto di Messina, e Craxi e Nenni e i lombardi. Questo era il quadro. Allora, come con il PSI e di De Martino e il PC di Berlinguer, che addirittura vogliono evitare il referendum sul divorzio, solo per modificare la legge esplicitamente e ripetutamente, abbiamo questo sfascio. E abbiamo che la destra socialista, Craxi, che fino ad allora era in polemica con gli equilibri più avanzati ed era quasi, ritenevamo, secondo me giustamente, che uno sfascio politico combinato, cioè era quasi a sentinella di tenere la maggioranza di centrosinistra, e invece per primi prende le distanze, già mentre si fa il governo, si ricostituisce il governo dopo Andreotti con Rumor, e vuole l'unità, vuole scavalcare il limite di una maggioranza blindata De Martino Nenni e vuole andare a un rimescolamento delle carte e a coinvolgere la sinistra. Per esempio uno significativo era l'intervento di Tognoni, che subito interviene proprio a maggio mentre si sta ricostituendo finalmente il centrosinistra con Rumor, che dice la nuova politica di genere in questi mesi si è logorata e bisogna seguire la strada dell'unità interna. Allora questo allontanamento di Craxi, degli autonomisti dall'area di governo, che si concretizza nei giorni successivi con Craxi che non vuole andare al governo, vuole andare al Ministero dei Trasporti, tira dietro e rimane, per la verità con De Martino, rimane nel peso al partito. Beh, è Craxi, ma è soprattutto Nenni. Nenni fa una svolta, impone una svolta, e viene seguito e interpretato da Craxi, ma è che poi trascina tutto il partito. Qual è il punto di svolta? È la questione dell'ordine pubblico, è la questione delle stragi, che avviene tra la strage di Piazza Fontana e la strage di Piazza della Loggia. E su questo Craxi e Nenni non erano sulla tesi della strage di Stato, che ha fatto Sara, che ha messo la bomba per rifare il centro-sinistra. Non è la strage di Stato, ma contestare la strage di Stato, contestare Calabresi assassino, non significa non occuparsi della strage. E su questo ha sempre rimuginavano Nenni e Craxi. Per esempio una volta c'è l'incontro Craxi-Berlinguer, questo è nei verbali non del direttivo ma della direzione del PC, e dove appunto Craxi parla molto riferisce Berlinguer, parla della strage di Piazza Fontana. Ed è questo è significativo, cioè la tesi di Craxi era: c'è stata un'infiltrazione, Pinelli, non è vero Calabresi, Pinelli si è suicidato di fronte all'orrore di una di un attentato che doveva essere innocuo, diciamo dimostrativo, invece si è tradotto in una tragedia non voluta dagli anarchici ma effetto di un'infiltrazione. Ed è significativo che Berlinguer, perché reagisce negativamente, non solo, ma riferisce in direzione, e in direzione senza contestarlo, e in direzione nessuno contesta questa tesi. Probabilmente devono stare attenti i verbali come vengono fatti, però sicuramente Berlinguer l'ha messa verbale e sicuramente non c'è stata una verbalizzazione negativa. Questo per dire che la svolta di Nenni e di Craxi è legata a queste vicende, a questo clima, a questo climaccio, dove si ritiene che l'antifascismo e il compromesso storico non siano le lenti giuste per vedere quello che sta succedendo. Perché la questione riguarda cose che erano ex antifascisti o che magari potevano essere comprese nel compromesso storico. Sostanza era, e adesso la chiudo qui questo aspetto, era la questione della gestione del Ministero degli Interni, era di Taviani. Comunque è su questo che parte una contestazione di quella che si chiama una politica, veniva chiamata di omissione dei pubblici poteri, non si chiamava strategia di attenzione, si chiama politica di omissione, che poi si sviluppa fino al caso Moro. Quindi non è una questione di tatticismi. A questo si lega poi una dura contestazione, sfaldamento dei rapporti con la Democrazia Cristiana. Questo sicuramente, la Democrazia Cristiana irrompe in modo possessivo, come se avendo archiviato il centrismo tutti dovevano essere subalterni. Una linea possessiva che si traduce a Milano in una crisi devastante, perché l'anticamera, la premessa della giunta di sinistra, è la crisi che va dal luglio del 73 al novembre del 73. Anzi, inizia poi di fatto nel dicembre 72 con la richiesta di verifica dopo l'approvazione del bilancio. Esplode in luglio perché Martelli, col segretario cittadino del PC, ha fatto un comunicato sui consigli di zona per maggiori poteri. Con te. Ah, tu eri il segretario cittadino. Ah no. Ah, sì. Ah, ecco. Allora avevate fatto questo qui. E da lì nasce la messa sotto accusa da parte di, non solo di De Caro, c'era Gino Colombo, insomma, della Democrazia Cristiana di aprire la crisi. E questo, dopo aver aperto la crisi, arriva la seconda bordata subito dopo, che è quello di chiedere la destituzione di Agnasi. Non vogliono più il sindaco socialista. Questo è incendiario. Tra l'altro la motivazione è, nell'attacco ad Agnasi, viene attaccato perché il sindaco è accusato di raccogliere con indiscriminato favore persone e delegazioni di tutti i tipi. Cioè, cosa aveva fatto? Aveva ricevuto l'orda briffa, che era reduce dall'essere stata incriminata, mandata davanti addirittura alla corte marziale di Atene, insieme a degli esuli greci, che, apro la parentesi, erano precedentemente stati ricevuti da Craxi in piazza Duomo, chiusa la parentesi. E su questo, adesso vado a concludere, vi risparmio, ci sono i vari interventi perché Craxi partecipa ai direttivi ed è durissimo. La campagna elettorale è già iniziata, bisogna attaccare la DC nella battaglia elettorale del 75. La DC ha come obiettivo quello di indebolire il PSI per portare il sindaco DC dopo le elezioni. La parte della DC che ha sollevato la crisi, come logica conseguenza, deve pagare. Tutte le componenti del partito devono essere impegnate. Questo è come si compatta il Partito Socialista. Poi c'è ovviamente il capitolo del referendum e lì esplode Nenni che pone il tema dell'alternativa al comitato, prima in direzione e poi al comitato centrale di giugno, ed è lui che guida questa svolta. E infatti poi in comitato centrale nel direttivo Agnasi dice il 27 giugno, quando il compagno Nenni ne ha parlato per la prima volta dell'alternativa in direzione, si rimase tutti sorpresi, ma ora tutti ne parlano. E questo era lo svolgimento, diciamo la messa in moto di un processo che poi porta all'uscita del Partito Socialista dal governo in ottobre, che non si vuole più stare al governo, e Toglioli nel direttivo addirittura comincia a parlare e dice ci troviamo di fronte alla necessità del partito di passare all'opposizione. Quindi questo è come già siamo nel 74, e quindi poi nel 75 si va alle elezioni con una crescente spinta a sinistra, e concludo su quelli che sono poi i direttivi. Effettivamente c'è un'esitazione nella maggioranza anche del PSI. Natali è quello che per gli autonomisti spinge di più sin dalla prima riunione, subito dopo nel commento delle elezioni, dice prefigurare uno schieramento progressista contrapposto allo schieramento conservatore della DC, questo è l'asse portante. Ma lì è ancora, si passa a maggioranza, la sinistra vota contro perché dice qui non è chiaro che Vertemati voglia fare Mosca vogliono fare la giunta di sinistra, non è che non volevano fare la giunta di sinistra, è che avevano il condizionamento nazionale, che erano, mentre noi non avevamo il condizionamento nazionale si chiamava Pietro Nenni. Ecco. Il 15 luglio già la riunione è ancora interlocutoria, ma per preoccupazioni sui numeri, cioè parla Agnasi, o meglio, per Agnasi parla abbondanza, dice per l'alternativa è necessario avere il consenso del PC, senza il quale non è possibile fare una politica di alternativa, perché lì bisogna, non c'erano già il MUIS, Pilliteri sul tavolo, e quindi si sta ancora prudenti. Poi le cose precipitano, anche perché c'è il Consiglio nazionale, questo naturalmente spinge almeno una parte del PSI ancora di più, con Moro che parla di terza fase e di tutte le cose del confronto, e il 30 luglio alla fine, anche perché i numeri sono chiari, alla vigilia del Consiglio comunale si va, non si dice esplicitamente giunta di sinistra, che si farà il giorno dopo, si dice, Vertemati dice, noi vogliamo fare una giunta che sia col PC, con la DC, col PSD, col PRI e col PSI. Poi naturalmente dice, c'è l'ordine del giorno di Martelli, ampio mandato, e verrà fatta la giunta che verrà fatta. Concludo veramente sulla questione anche che sollevava Terzi, ma l'esperienza è complicata, complessa, ci sono troppi schemi e pregiudizi negativi e troppe complesse di inferiorità che ovviamente rimarranno ancora decenni. Però la verità è che la giunta era stata un'operazione molto importante per Milano, e non è una giunta rossa. Non fu una giunta rossa, fu una giunta per il Partito Socialista sicuramente di sfondamento al centro, tanto che infatti c'era chi votava magari Spadolini alle politiche e poi votava i socialisti e il sindaco socialista alle amministrative, ma c'era la centralità socialista. La centralità socialista, sì, magari io sono stato affatto delle cose scorrette, prepotenze, la centralità socialista è una questione politica e programmatica, perché quando in un partito c'è ancora la gente che dice che il tram è di sinistra e la metropolitana è di destra, che il grattacielo è di destra, c'è una certa durezza a smuovere. La centralità socialista è che, uscita di scena la Democrazia Cristiana dalla cabina di comando, si è guardato naturalmente, molti ceti, molti settori della società hanno guardato i socialisti, e non è che i socialisti erano più grandi dei comunisti, i comunisti hanno mancato in parte a un appuntamento con questa possibilità che gli veniva offerta. In parte l'hanno colto e hanno messo molte radici, in parte l'hanno mancato, ma lì è una questione interna. Io non do questo giudizio dei romeni, perché mi sembra un po' cattivo. No, erano personalità da Corac, Quercioli, Cerveti, e non è vero che fossero gli amici di Craxi, no. Questi erano, in quel momento, erano il Partito Comunista, perché Napolitano rientra in segreteria proprio nel 74. I cosiddetti riformisti sono il PC, anche nazionalmente. E che poi, infatti, noi ci dividiamo, ma prima si dividono in casa comunista le strade. Quel Partito Comunista che aveva portato alla giunta di sinistra, è quello che non sono d'accordo con te, non è il dissidio Craxi-Berlinguer, è che in realtà si apre un contenzioso all'interno dei comunisti, e c'è prima la spaccatura in seno ai comunisti, ed è dopo che c'è stata questa spaccatura in seno ai comunisti che noi abbiamo una mancanza di interlocutori, e che quindi le cose si slacciano. No, guarda i verbali della direzione del PC, non quelli del PSI, e vedi che è così.
Adesso allora andiamo avanti con gli anni, no? Perché lanciando qua adesso prendiamo i giovani in entrata al Consiglio Comunale. Pier Vita Antoniazzi, tu sei più la seconda stagione delle Giunte, sì, Rose, però io... ma tipo una domanda te la faccio, perché c'è una particolarità molto interessante qua, perché gli sfondamenti del centro, cosa eccetera. Però è molto interessante vedere che Democrazia Proletaria, e poi ci saranno altri componenti della sinistra anche alternativa, tu con i Verdi, cioè, giocano una partita di maggioranza e di governo, cioè poi sono anni di durezze, di contestazione, di scontri, eccetera, però vengono in maggioranza. Quindi c'è tutto un filone interessante della sinistra che oggi diremmo antagonista estrema, che invece fa una scelta. Che dici?
Sì, nella mia esperienza, che è più breve, che in qualche modo è l'ultima giunta di sinistra, anche se poi c'è ancora un anno con i Repubblicani, poi c'è Borghini, ma insomma arriva Tangentopoli, cambia tutto, fino alla primavera di Pisapia, ovviamente, fino al 2011, però diciamo dal 93 al 2011 abbiamo questo periodo di egemonia della destra, per cui il mio intervento sarà anche più breve. Io però effettivamente nel 75 è la prima volta che ho 22 anni, sono candidato in Democrazia Proletaria, non so neanche che cos'è una campagna elettorale, né la faccio, però prendo i voti dei giovani, perché ero il responsabile degli studenti medi di Avanguardia Operaia. Però la sinistra, allora definita extraparlamentare, che poi in realtà diventa parlamentare, eccetera, ha sempre avuto un rapporto, credo, però l'ho visto un po' dall'esterno, complementare alla maggioranza di sinistra, ma senza mai, diciamo, un po' esemplare è l'esperienza di Basilio Rizzo, che entra nell'83 ed è ancora lì, e che a un certo punto, dopo l'esperienza dei Verdi e quindi il cambiamento del fatto della scelta di accettare la sfida di governo anche da parte di una sinistra, diciamo, movimentista, anche lui matura l'ipotesi. Io conservo da qualche parte in cantina un'intervista di Basilio Rizzo dopo le elezioni del 90, in cui dice che lui è pronto a entrare in lista in giunta con Pillitteri. Poi in realtà nessuno l'ha voluto, non ce n'era bisogno, perché c'erano i pensionati e i repubblicani e c'era abbondanza di numeri nel 90. Però lui il passo l'aveva fatto, anche se è stato cancellato dagli annali. Io voglio dire una cosa, cioè l'esperienza nostra, a parte che anche quella è nata in modo particolare, vabbè, qua tutti conoscono la storia, cioè nell'85, poi Carlo l'ha vissuta, nell'85 c'è la vicenda Craxi, Staffetta, eccetera, la DC che rientra al governo a Milano, a Napoli, a Roma, e poi nell'87, dopo le politiche, i Verdi che diventano una forza anche nazionale in crescita, ovviamente c'è stato anche le questioni del nucleare, poi ce ne sono state tante altre, si riapre una fase di movimento e si apre poi anche la vicenda all'interno della DC, De Mita, il famoso CAF, eccetera, Andreotti, Forlani, e quindi in realtà la giunta di sinistra, almeno sulla quella dell'87-90, parte all'inizio con una trattativa di allargamento del pentapartito ai Verdi e poi al dunque, quando i repubblicani devono essere un po' ridimensionati e lamentano con De Mita la questione a Roma, De Mita impone alla DC di fare spazio a lei, ai repubblicani, i socialisti dicono no, beh, qua c'è un asse evidente intollerabile, ribaltano il tavolo e si apre questa maggioranza che aveva 41 consiglieri su 80, aveva la maggioranza di uno, però non è mai mancato il numero legale, non siamo mai andati sotto, eccetera. E giusto, mi ricordo in un'occasione quando decisi di non votare il Portello, perché eravamo per fare la fiera fuori e non al Portello, e il numero legale lo garantirono Basilio Rizzo e Treves, naturalmente votando contro, ma consentendo che ci fosse, che ci fossero 41 in aula per votarlo, perché le opposizioni, che pure erano favorevoli al Portello, però quella volta uscirono, visto che era l'occasione unica di non far approvare una delibera alla giunta di sinistra. Però brevemente voglio dire che quell'esperienza lì è stata la dimostrazione che c'era comunque un'attenzione politica a ciò che si muoveva nella società, che noi in qualche modo esprimevamo in forma magari di stato nascente, elementare, e con un'insufficienza che poi si è rilevata nella vicenda politica successiva dei Verdi. Però quella giunta lì, per esempio, è quella che ha fatto il primo allarme sull'inquinamento, da cui poi sono discesi tutti i provvedimenti, che ha ripreso la questione che Tognoli aveva nell'85 avanzato con il tema del referendum sulla limitazione del traffico. Ricordo che l'ultimo consiglio comunale della legislatura nel 90 doveva votare un referendum sull'estensione della limitazione del traffico ai bastioni, e c'era una maggioranza, i repubblicani votando con Properzi, che non era in consiglio, ma insomma su spinta di Properzi, a favore, avrebbero fatto praticamente una mossa già di avvicinamento alla maggioranza in vista delle elezioni successive. I socialdemocratici con Cucchi si opponevano per caratterizzarsi in altro modo, morì Cucchi di infarto quella sera purtroppo, e il consiglio comunale fu interrotto, non si votò il referendum perché non era nel pieno dei suoi membri il consiglio, quindi non si poteva svolgere, non si fece quel referendum che sicuramente sarebbe andato come vanno tutti i referendum, e quindi la questione si fermò lì. Però voglio dire che dalla questione delle limitazioni del traffico alla questione della riduzione delle ASL, che allora erano ancora 20, io quando sono entrato con la delega alla sanità c'era ancora l'ufficio di igiene al Comune di Milano ed era l'ultimo ufficio di igiene in Italia rimasto dalla riforma del 78 ancora al Comune, e c'erano 20 ASL con 13 consiglieri per ogni comitato di gestione. Facemmo le prime campagne, dico una cosa che sembra stupida, ma le prime campagne sull'abbandono degli animali e una serie di modifiche anche al canile, che allora che sono tutti stati segnali comunque di piccoli, ma di una tendenza che si muoveva. Io ho avuto la sensazione che la vicenda di Tangentopoli ha ovviamente come dire, schiacciato ogni dibattito politico sulle altre questioni, cioè ha avuto a un certo periodo una prevalenza tale che in qualche modo tutte le vacche sono diventate nere in quella notte lì, nel senso che appunto c'è stata una come dire, falcidia delle prime file e poi una situazione in cui non si capiva chi rimaneva in piedi e chi cadeva, ma la cosa più grave, oltre al fatto che non si è fatta una riflessione seria sulle radici di quel problema e non si sono fatti nessun provvedimento particolare, tipo esplicitare le lobby in modo che almeno ci fosse una trasparenza su questi temi, ma uno dei temi è stata che, diciamo, il cancellamento di un dibattito politico su altri contenuti che non fossero la questione morale. Secondo me, in qualche modo, anche il modo in cui è nato il bipolarismo in Italia e poi il suo sviluppo, come alcuni l'hanno chiamato, di bipolarismo muscolare con la dinamica Berlusconi, eccetera, anche questa ha contribuito a ridurre il dibattito politico a, come dire, non dico all'invettiva, allo scontro pregiudiziale, però in particolare forze come i Verdi, che avevano un senso sui contenuti, se avessero saputo sviluppare contenuti, per pochezza anche del ceto politico, in un sistema elettorale che non chiedeva più la capacità autonoma di esprimere una proposta, ma semplicemente di fare accordi di alleanza col sistema maggioritario, ha dato vita a quello che è stato chiamato il cespuglio di fianco alla quercia, per pochezza ovviamente e per battaglie politiche all'interno perse, vinte da alcune, perse da altri, però ecco, secondo me, e finisco, facevo una battuta Emanuele sfogliando le pagine del libro prima che iniziasse il dibattito, dicendo anche solo legge una pagina, si vede che il dibattito è politico. Cioè le giunte di sinistra fino all'ultima, fino anche alla mia, avevano un dibattito politico e un'attenzione alla politica e alla società che un po' si è persa, che si è persa... non so come dire, nella maianese impazzita di priorità e punteggiatura, cioè la politica è anche occasione, per cui è chiaro che ciò che diventa principale in una determinata fase, solo che a parte l'utilizzo della vicenda sicurezza in termini strumentali che continua perennemente, se voi aprite un TG4 un TG di Italia 1 non trovate come prima notizia una notizia politica, ma una notizia che c'è stata una rapina in una villa, che e il servizio su quante ville sono state rapinate nell'ultimo anno, cioè tutta una serie di cose in cui la politica è veramente troppo arretrata. Quindi se c'è una cosa da riprendere dell'esperienza riformista e del giunto di sinistra è la qualità e una centralità della politica, al di là del tema delle alleanze, ma proprio come tentativo di dare delle risposte ai problemi e di governare in modo esemplare una città.
Allora andiamo avanti ancora con il passaggio delle epoche, no? Perché allora Emanuele... in realtà tu arrivi nella fase ribaltata, cioè se lì c'era la Giunta Rossa tu diventi poi nel 97 capogruppo dell'opposizione da sinistra, no? Dopo che arriva il sistema presidenziale, quindi non è che non hai l'esperienza di come si ribalta il sistema del Comune di Milano, ma la valutazione che ti volevo chiedere anche vis-à-vis della tua esperienza che hai avuto a Palazzo Marino e quella di adesso è: cosa dici di quella storia che tu avevi vissuto da ragazzo, insomma, da esterno?
Grazie, ma sì, io ero ragazzino, diciamo, iniziavo la mia età adulta pur in una famiglia molto attraversata da un lato dalla storia, dall'altro dalla passione socialista della mamma, era lombardiana, però devo dirtelo. Avevo 12 anni ai tempi della giunta che stiamo ricordando, 75, io avevo 12 anni, però diciamo iniziavo a sentire pungere per me l'aria della politica, c'era già molta passione in casa, poi c'erano varie esperienze politiche in casa. Ma io devo dire, sì, a parte la cosa che ricordava adesso Piervito, che basta leggere una pagina di questo libro per rendersi conto come gli scontri fossero scontri tra linee politiche, non tra personalismi o individualismi, a me hanno colpito tre cose, anche delle cose che ho sentito questa sera, tre elementi essenziali e anche riportandoli per quella che è la mia generazione, la situazione di oggi. La prima è che parlando dei 40 anni di una giunta di sinistra, la profondità, diciamo, delle questioni che qui sono state citate, penso a tutti gli interventi che mi hanno preceduto, e secondo me non potevano che capitare con questa esemplarità anche di definizione dei conflitti, di ribaltamenti in una città come Milano, con una storia di oltre 100 anni di questa tradizione socialista e di sinistra. Doveva succedere qui, cioè è qui che la sinistra incontra per oltre un secolo e si scontra e propone di risolvere le contraddizioni classiche della storia del capitalismo, della crescita industriale, della decrescita industriale, del conflitto tra ambiente e sviluppo. È qui che c'è la grande tradizione, che nasce la grande tradizione, la storia del socialismo, e non è un caso. E non è un caso che le cose che voi raccontate, che noi abbiamo vissuto, che io ho vissuto all'inizio da ragazzo, insomma, di questa prima grande esperienza 40 anni fa, siano capitate qui. Lo penso perché io penso anche alla Milano di oggi. Partendo da quella storia, attraversando questo primo episodio di 40 anni fa, mi colpiva una cosa che diceva Terzi, domandandosi verso la fine del suo intervento se era attuale quella modalità politica di scegliere un cambiamento di schieramento, di allargare uno schieramento, di far presente che un blocco riformista potesse avere un disegno più ampio. E insomma, io personalmente mi pare che prima Terzi si sia domandato se è attuale, poi in realtà l'abbia definito con una certa attualità. Io penso che ci siano delle analogie, che siano delle analogie perenni nella storia della sinistra tra chi pensa che la sinistra debba confrontarsi, direi forse il prima possibile, con l'esperienza di governo, d'altra parte tu l'hai proprio detto, diciamo che quello era uno dei temi, e quindi diciamo andare oltre la propria storia, la storia di ogni pezzo, di ogni fazione, e confrontarsi con un proprio profilo, con una propria identità, con l'esperienza di governo. Tra l'altro, e quindi non è un caso che qui ci sia Piervito, a Milano con l'esperienza che anche la sinistra radicale decide di fare quella scelta, che non era una cosa casuale. Di nuovo, secondo me non è casuale che sia a Milano questa scelta. E poi la terza cosa che mi colpisce in questo quadro è il peso nazionale di questa vicenda, il continuo riferimento che voi avete fatto a Berlinguer, alla posizione di Craxi, al rapporto tra questi due, alle scelte autonomiste di Milano rispetto alla strada del compromesso storico. Quindi questa continua dinamica che vive Milano tra autonomismo e peso nazionale. Io penso che di questo sia intessuta la storia di Milano, a prescindere poi giustamente Piervito ha detto, poi parlando di un salto della storia fino alla primavera di Pisapia, e però anche se guardiamo alle ultime vicende, anche questo hanno una dimensione nazionale da analizzare, e poi sono anche le domande che ci facciamo adesso rispetto alla vicenda nazionale. il momento di una sinistra, di un partito della sinistra, del centro-sinistra che è al governo. Quante volte nella storia ci siamo domandati quanta autonomia devono avere i disegni delle giunte locali rispetto alle alleanze nazionali. Io penso che localmente debba vigere il principio dell'autonomia, se le forze locali hanno la capacità di sperimentare assetti, alleanze anche diverse da quelle che ci sono sul governo. E per cui io rispondo a Terzi dicendo che sicuramente c'è un'attualità. Io penso che ci sia questa attualità, sia rispetto al tema dell'autonomia milanese, sia rispetto al fatto che questa storia è un tassello di una storia che a Milano c'è sempre stata, che poi non è fatta solo della storia della sinistra o della storia socialista o della storia del PC, è anche fatta di un'esperienza che a Milano esiste, della Milano solidale, del cattolicesimo sociale milanese. Quindi è fatta di pezzi diversi, molto originali a Milano, secondo me. Lo penso anche perché, poi qui si è citata, quando parlavamo delle periferie, si è citata la Lega come, diciamo, un fenomeno che ancora di più in questi mesi, ma lo è sempre stato, tenta di dimostrare la sua radice totalmente, o è forse, totalmente popolare, che parla alla pancia delle persone, seppur portando avanti i valori che noi avversiamo. E secondo me è proprio Milano il luogo della frattura, dello scontro, dove se la sinistra non riesce a essere contemporaneamente di governo e popolare, di pancia e di cervello, se non riesce a fare quello, non è un caso che qui poi prendano vita forse i movimenti della destra che poi si diffondono dalla storia, diciamo, del fascismo fino alle ultime cose che stiamo citando della Lega, perché è Milano il luogo dove la contraddizione è più stridente, non è il luogo del governo, non è il luogo dei ministeri, non è il luogo della burocrazia, è il luogo del passaggio veloce delle contraddizioni che si porta con sé la storia economica. Per cui io penso che la storia che qui oggi raccontiamo abbia delle caratteristiche per farci, quella di 40 anni fa, per farci pensare su queste tre dimensioni alla nostra storia di oggi. Cioè, io penso che quella storia che aveva già a quell'epoca molta storia indietro sia ancora la nostra storia, che questa città sia ancora la capitale dell'idea di riformismo, della tradizione socialista, della sinistra, del PC riformista, che questa storia, che questa città sia il luogo dove la sinistra è la sinistra di governo, che ha in mente la modalità riformista di governare, e che questa città sia il luogo anche dell'autonomia della sinistra rispetto, magari in accordo con quello che succede a livello nazionale, ma anche con una forte impronta autonomista. Per questo io penso che le cose che stiamo raccontando questa sera facciano parte di un telaio, di un tessuto che è lo stesso nel quale viviamo oggi, nel quale dovremo prendere decisioni anche oggi.
Carlo Tognoli, è giusto la chiusura della... tiriamo tutto il filo finale. Chiusura
niente, faccio il mio intervento. Terzi e Finetti hanno dato un quadro della situazione di allora, sia pure con delle sfumature diverse. Finetti in particolare ha insistito sulla posizione del Partito Socialista in quel periodo, descrivendo anche le vicende interne ed esterne del Partito Socialista, e dicendo una cosa giusta, che in realtà la giunta di sinistra, anche se più volte noi pure per ragioni polemiche magari l'abbiamo detto, non fu fatta però per ostacolare il compromesso storico, fu fatta perché c'era una linea nel Partito Socialista che si andava affermando e che aveva trovato a Milano, nel Partito Comunista, diciamo una corrispondenza. Protagonisti, diciamo, di questa vicenda furono innanzitutto Terzi e Martelli, che poi gradualmente, per le ragioni che Finetti ha sottolineato, portarono
tutti verso la soluzione che poi si è data alla fine del luglio del 1975. Ma non c'è dubbio che il Partito Socialista a Milano e in parte anche a livello nazionale non era più il Partito Socialista del vecchio centrosinistra. Era un Partito Socialista differente, che aveva vissuto con passione la campagna elettorale del referendum per il divorzio, che aveva, diciamo così, individuato una linea non ancora chiara, non ancora netta, ma per uscire da un'esperienza che non dava più grandi frutti, soprattutto sul piano delle riforme. Qui non voglio fare un rilievo critico, ma certamente chi si ricorda i governi Rumor non li ricorda come un esempio di riformismo avanzato, anche se in quei governi erano presenti i socialisti. Quindi perlomeno una parte consistente del Partito Socialista voleva puntare a una politica che fosse più incisiva, e Milano fu l'occasione offerta. Come è stato detto, dopo la campagna referendaria sul divorzio, non va dimenticata una cosa simbolica, non ha importanza, che però la campagna elettorale del divorzio a Milano venne conclusa da un comizio di Pietro Nenni, seguito subito dopo da Amendola. E devo dire che Nenni concluse in modo come faceva lui, in modo molto semplice, siamo nel 74, dicendo: e io vi dico una cosa, no, no e no. E Amendola salì sul palco e fece subito un particolare elogio a Pietro Nenni. Cioè, queste due posizioni, sappiamo cosa voleva dire Amendola nel Partito Comunista, e Nenni, che era minoritario, anche se era rientrato nella maggioranza del Partito Socialista, ecco, ha un significato simbolico importante. Non dico che da quello sia nata poi ovviamente l'esperienza milanese, ma che faceva comprendere come ci fossero dei molti punti di contatto tra una parte consistente del Partito Socialista e una parte consistente del Partito Comunista. Naturalmente poi furono i risultati elettorali a dare una spinta particolare. Il Partito Comunista ebbe un grande successo nelle elezioni amministrative del 1975, anzi in altre parti ebbe percentuali molto maggiori rispetto a quelle di Milano, ma a Milano per la prima volta divenne il primo partito, con il 30% dei voti, e questo era significativo. Il Partito Socialista non era andato male elettoralmente, anche se aveva guadagnato pochi punti, pochi decimali rispetto alle elezioni precedenti, e la DC sì, aveva tenuto a Milano, però era andata indietro, non era più il primo partito come lo era stato dal 1951 in poi. Non parliamo del 48, che erano elezioni politiche non elezioni amministrative. Quindi anche i risultati elettorali naturalmente determinarono una conseguenza. E l'obiettivo di dar vita ad una giunta insieme al Partito Comunista fu scelto quasi subito dal Partito Socialista, anche se all'esterno così non appariva, perché chi legge i giornali, io ne ho portati un po', ma è inutile aprirli adesso, chi legge i giornali di allora si vede che fino praticamente a un giorno o due prima del Consiglio Comunale ancora non si sapeva dove si sarebbe arrivati, ma noi lo sapevamo, c'era già una consapevolezza precisa sul risultato che ci sarebbe stato, sia perché questa era la volontà della maggioranza del Partito Socialista e del Partito Comunista Milanese, sia perché ormai erano in fase avanzata, se posso usare questo termine, le trattative con una parte dei socialdemocratici, che in realtà poi erano degli ex socialisti, e questo va sottolineato. Poi i passaggi tra PSI e PSD erano abbastanza frequenti, prima in quel periodo e anche successivamente. E quindi questo naturalmente, che non era, ripeto, non era colto dall'esterno prima della seduta del Consiglio Comunale, però questo era l'obiettivo che ci eravamo posti, tenuto conto che il centro-sinistra, lo ha sottolineato bene prima Finetti, ormai a Milano non aveva più nulla da proporre, anzi anche in precedenza il centro-sinistra milanese si era salvato per l'astensione del Partito Comunista. Se non ricordo se ci fosse stata un'astensione o un voto a favore alla fine del 1970, in occasione della presentazione di un bilancio comunale, che determinò anche dei problemi all'interno del Partito Socialista. Io per esempio in quell'occasione mi ero dimesso, ero stato eletto assessore 6 mesi prima, mi ero dimesso per contrasti con la maggioranza del Partito Socialista e anche con lo stesso Agnasi. Comunque era un centro-sinistra, ma non voglio ripetere le cose che ha detto Finetti, ormai logorato. L'unica possibilità di riprendere una linea riformista era quella di dar vita ad una giunta di sinistra nuova, e nuova voleva dire PC, PSI, PC era un fatto nuovo in quel momento a Milano. Il Partito Comunista rimase nella giunta comunale di Milano fino al 1949, con tanti problemi, contrasti interni, per volontà di Greppi. Greppi riuscì a tenere diciamo così la giunta di taglio di composizione cellenista fino al 49, ma già nel 48, dopo le elezioni del 48, si erano determinate situazioni molto, molto, molto difficili. Quindi dal 49 il Partito Comunista era all'opposizione in Consiglio Comunale, quindi era un fatto nuovo, questo di avere una sinistra fondata su PC, su PSI, che poi si allargò a 3 consiglieri socialdemocratici e ricevette poi l'appoggio anche di 2 democristiani. Non so se questi democristiani l'abbiano fatto perché volevano spostarsi a sinistra o per altre ragioni, non lo so, e non voglio rispondere oggi, anche perché non erano esponenti della sinistra democristiana, però insomma in quel momento aderirono e lo fecero con molta chiarezza. Ebbero dei problemi all'interno del loro partito, ma presero una decisione sicuramente non facile. Ecco, a questo punto però, visto che stiamo facendo una ricostruzione, non dico storica, raccontandoci le cose di quel periodo, vorrei dire che non solo all'interno del Partito Comunista non tutti erano d'accordo per quella soluzione, che qualcuno pensava appunto alle giunte di centrosinistra con l'appoggio esterno del Partito Comunista, come si fece in Regione e come si fece anche in altre città d'Italia, ma anche nel Partito Socialista non tutti erano d'accordo di arrivare alla giunta di sinistra. Non lo erano una parte dei De Martiniani, della maggioranza De Martiniana, che era più portata per seguire la linea della maggioranza del Partito Comunista a livello nazionale, e un po' di diffidenza, qui va detto, ci fu all'inizio anche da parte di Agnasi e persino di Craxi. Cioè anche Craxi nella prima fase di quella vicenda si pose il problema della coerenza della politica socialista. Il Partito Socialista era il partito del centrosinistra, è vero, lo ha sottolineato Finetti, che le posizioni stavano cambiando rapidamente, ma insomma non era così semplice spostarsi da una posizione all'altra. Alla fine però fu Craxi che trascinò tutti. E qui si dice, questo è un aneddoto naturalmente, e si dice che invece su Agnasi, che aveva anche lui delle diffidenze non di ordine politico ma di ordine personale, uno che aveva fatto che ho avuto anch'io poi nel 1985, uno che era stato sindaco dal 1967 al 1975 appunto del centrosinistra, qualche problema nel cambio di maggioranza poteva avercelo. E un aneddoto dice che Martelli lo abbia convinto in questo modo, dicendogli: guarda che se facciamo una giunta di centrosinistra con la Democrazia Cristiana, con il Partito Repubblicano, con il Partito Socialdemocratico, con te Silvio e con l'appoggio del Partito Comunista, prima o poi la Democrazia Cristiana chiederà di avere il sindaco, perché ovviamente questo è il prezzo che chiederà al Partito Comunista. Naturalmente è un aneddoto, è una battuta, però insomma era abbastanza convincente. E quindi si arrivò poi alla conclusione che tutti conoscono, con una maggioranza molto larga di 45 seggi, 40 erano i seggi della sinistra, 25 comunisti, 12 socialisti, 3 democroletari e poi i 3 socialdemocratici, Pillitteri, Armanini e Fiorellini, e i 2 democristiani, Ogliari e Sirtori. Naturalmente la motivazione secondo la quale il Partito Socialista aveva voluto questa soluzione per far saltare il compromesso storico, che non era possibile naturalmente, chi la diedero? I commentatori che avrebbero voluto la giunta delle larghe intese, primo tra tutti Pansa sul Corriere, fece una serie di articoli e anche un'intervista ad Agnasi sottolineando come erano state rotte le uova nel paniere di Berlinguer in questo modo. In realtà, ripeto, le cose non stavano così, erano completamente diverse. Lo ha provato anche il fatto che questa esperienza è andata avanti a lungo, è andata avanti durante la politica di compromesso storico, perché compromesso storico di come si chiama, il governo di unità nazionale, perché il governo di unità nazionale si fa nel 1900, praticamente va avanti dal 76 fino al 79 in forme diverse. 78 c'è Andreotti, il rapimento di Moro e Andreotti, però insomma in quel periodo c'è questa unità nazionale, larghe intese si direbbe oggi, questa era la sostanza, ma la giunta di sinistra di Milano e il significato di questa esperienza andarono avanti a lungo, fino al 1985. Poi nell'85 si fece, si ritornò non al centro-sinistra ma al pentapartito, e per Milano era una strada obbligata perché Craxi era Presidente del Consiglio, il risultato elettorale non aveva confermato la maggioranza di sinistra e quindi fu inevitabile andare in quella direzione. Non solo, ma i rapporti tra Partito Comunista e Craxi, adesso vado un po' a spanne, erano rapporti ormai deteriorati. E io ho anche qui un ricordo personale, non so se Terzi, eri ancora in Consiglio Comunale nell'85? Ecco, allora io infatti mi volevo rivolgere a te, ma lo dico io. Nel 1985 invitammo Craxi, lo invitò la Giunta, invitammo Craxi, che era Presidente del Consiglio, a venire in Consiglio Comunale, dove lui era stato consigliere e assessore. E fece un intervento in quell'occasione. Beh, devo dire la verità che in quella occasione una parte del gruppo consigliare comunista ebbe un atteggiamento sprezzante nei confronti di Bettino, proprio sprezzante. e un pochettino fastidioso anche, soprattutto per me che ero sindaco ancora della giunta di sinistra. Ma questo lo dico solo per far capire il clima che c'era e che poi avrebbe portato appunto al pentapartito del quale sono stato sindaco. Io mi sono un po' pentito perché in quel momento avrei dovuto lasciare, non per ragioni politiche in quel caso, ma per ragioni di rapporti personali con gli assessori con i quali avevo convissuto in giunta per molti anni, però insomma poi hanno prevalso delle altre logiche che anch'io ho accettato. Però dopo quel periodo c'è la conferma di una tesi che Finetti e io abbiamo sempre sostenuto, e cioè che Craxi non era il teorico del pentapartito o l'uomo del CAF. Intanto degli altri due componenti del CAF, Andreotti e Forlani, non hanno per nulla sostenuto Craxi nei momenti difficili. Non parlo di Tangentopoli, parlo prima, basta pensare al referendum, referendum Segni. Craxi lì probabilmente fece un errore tattico, però non ci fu nessun sostegno. Andreotti non è mai stato alleato, e lo dico con grande rispetto anche nei confronti di Andreotti, non è mai stato alleato di Craxi. Forlani sì, doveva essere un po' grato a Craxi perché lo aveva sostenuto quando Forlani divenne segretario del partito. Ma detto questo, quindi Craxi non era né il teorico del pentapartito, anche se l'aveva fatto, né l'uomo del CAF. Craxi aveva in mente, ma da sempre, a partire dalle vicende milanesi, l'alleanza col Partito Comunista. Naturalmente un'alleanza particolare in cui Craxi voleva avere la guida della sinistra, cosa non facile ovviamente perché i rapporti di forza erano differenti, ma però quello era uno degli obiettivi perlomeno che Craxi aveva, e ne diede prova ancora a Milano. Il riferimento che ha fatto Antoniazzi alla giunta rossoverde è un esempio del comportamento di Craxi, e quella giunta è stata voluta da Craxi come la giunta di sinistra precedente. Craxi la voleva per dare una prova in quella direzione, e avrebbe probabilmente continuato su quella strada se le cose non fossero precipitate su Tangentopoli, perché era una strada che avrebbe avuto bisogno di un percorso lungo, non di un percorso breve, ripeto, sia perché i rapporti di forza erano quelli che erano, sia perché non sarebbe stato così semplice fare un accordo con un partito strutturato come il Partito Comunista. Però l'obiettivo era quello, tant'è che qualche volta Gangi e io, che eravamo molto amici, ci dicevamo: beh, se si va verso una unità della sinistra, probabilmente Craxi sarà uno dei leader, noi sicuramente finiremo in terza o quarta o quinta fila, cosa abbastanza logica, tenuto presente che il gruppo dirigente del Partito Comunista era un gruppo dirigente molto solido e di grande qualità. Ma tornando al 1975, certo, chi lo guarda oggi pensa che siano vicende lontane, anni luce, anche per il modo con cui si faceva politica, che è completamente diverso rispetto a quello di oggi. Vicende lontanissime, sulle quali però è bene dire quello che ha detto Quercioli. Quando facemmo il dibattito nel 2000, alla libreria Tikkun, il dibattito che è pubblicato in appendice di questo libro intitolato Il Comune Riformista, beh, Quercioli disse, beh, qui abbiamo sbagliato perché non abbiamo più voluto ricordare ciò che di buono è stato fatto. Si riferiva anche alla situazione nazionale, ciò che di buono è stato fatto nella storia della Repubblica Italiana, ma anche a Milano. E dice Quercioli, proprio parole sue, se non lo diciamo noi, perché gli elettori dovrebbero sostenerci? Siamo nel 2000, in un periodo in cui la sinistra era in forte difficoltà a Milano. E questa è stata un po' la colpa della sinistra nelle sue diverse componenti, però più, devo dire, del Partito Comunista che non del Partito Socialista, perché il Partito Socialista non poteva più parlare, non aveva più voce in capitolo, nel senso che le vicende di Tangentopoli ci avevano travolto in modo tale che la nostra parola non aveva nessun valore. Ed è stato un peccato, secondo me, perché quell'esperienza di sinistra milanese fu un'esperienza interessante sotto il profilo politico e anche sotto il profilo amministrativo. E in quella fase affrontammo i temi del passaggio dalla società industriale alla società post-industriale, con tutte le implicazioni di carattere urbanistico, sociale, economico, e diciamo che alcune soluzioni rimasero incompiute, alcuni progetti rimasero incompiuti, altri no, altri sono andati avanti con dei risultati positivi per la città. Di queste cose naturalmente non se n'è più parlato perché Tangentopoli ha travolto tutto, e quindi non si può dire che il passante ferroviario venne ipotizzato, anzi ipotizzato, venne deciso nel 1979, che la linea 3 della metropolitana venne decisa nel 1979 con il piano dei trasporti. Non si è più detto che la variante Pirelli-Bicocca venne approvata nel 1982-1983, anche se poi è cambiata ad esclusivo vantaggio della Pirelli, tanto per essere chiari. Sì, certo. Non si è più detto, per esempio, che sì, il portello fu una variante, anche quella approvata nel 1983, ma venne fatta con uno spirito costruttivo, non per fare un pezzo di fiera e basta, ma per recuperare una parte dell'area Alfa Romeo del portello che rischiava di finire, diciamo la verità, alla Fiat. Anche queste erano decisioni che si prendevano sul piano politico amministrativo, ma non voglio continuare in questa direzione. Voglio solo dire ad Antoniazzi che, per ciò che riguarda i problemi dell'inquinamento, della chiusura al traffico, tutte cose che abbiamo condiviso prima, durante e dopo, però non va dimenticato un precedente, non c'entra niente con la giunta di sinistra di Milano, ma c'entra con Agnasi. Il tema dell'inquinamento atmosferico venne affrontato dalla giunta Agnasi di centrosinistra e pubblicizzato e propagandato dal Partito Socialista alla fine del 1967, anzi forse anche prima, 1968, anzi prima del 66, e forse non era ancora sindaco Agnasi, e fu in conseguenza di quella presa di posizione del Comune di Milano che a livello nazionale venne cambiata, venne introdotta una legge che faceva obbligo per il riscaldamento delle case, degli impianti, eccetera, eccetera, di utilizzare il gasolio in luogo della nafta. Era una piccola cosa, ma era un passo verso, diciamo così, una maggiore pulizia dell'aria. Ma questa è solo una piccola parentesi che dedico a a un verde come Antoniazzi. Naturalmente ringrazio Terzi per le cose che ha detto. Io in realtà nella prima fase della formazione della giunta di sinistra ero un comprimario, nel senso che facevo parte della delegazione del Partito Socialista insieme a Daniasi e altri, ma i due protagonisti più importanti furono proprio Terzi e Martelli, e questo va ricordato, anche se va sottolineato che tra i sostenitori all'interno del Partito Comunista ci fu anche Guercioli, perché Guercioli era molto convinto della opportunità di questa alleanza in nome probabilmente di un atteggiamento comunista che tutti noi avevamo conosciuto da ragazzi. Io mi sono iscritto al Partito Socialista nel 1957 e anche se l'avevo fatto perché Nenni aveva preso le distanze dal frontismo dopo i fatti in Ungheria, l'avevo fatto perché la ragione era questa, ma con i rappresentanti del Partito Comunista c'era un ottimo rapporto, e Guercioli rappresentava un po' quel tipo di comunisti aperti verso i socialisti, non solo in nome nel nome generico della unità di classe, ma anche per la convinzione che c'erano delle posizioni politiche e programmatiche uguali. Basta, non aggiungo altro.
Beh, io vi ringrazio di questa intima situazione, ma però assolutamente interessante. È fantastica e ci diamo appuntamento alla prossima. Allora, grazie.
Grazie a voi. Non ho parlato dell'attualità, però vi ragiono.
Grazie.